Daniele capitolo primo. Il terzo anno del regno di Joachim, re di Giuda, Nabucodonosor, re di Babilonia, venne contro Gerusalemme e l'assediò. Il Signore gli diede nelle mani Joachim, re di Giuda, e una parte degli utensili della casa di Dio, e Nabucodonosor portò gli utensili nel paese di Shinear, nella casa del suo Dio, e li mise nella casa del tesoro del suo Dio. E il re disse a Aspenaz, capo dei suoi eunuchi, di menarli alcuni dei figliuoli di Israele di stirpe reale e di famiglie nobili, giovani senza difetti fisici, belli d'aspetto, dotati d'ogni sorta di talenti, istruiti e intelligenti, tali che avessero attitudine a stare nel palazzo del re e di insegnar loro la letteratura e la lingua dei Caldei. Il re assegnò loro una porzione giornaliera delle vivande della mensa reale e del vino che egli beveva, e disse di mantenerli per 3 anni, dopo i quali sarebbero passati al servizio del re. Or, fra questi c'erano di tra i figliuoli di Giuda Daniele, Anania, Mishael e Azzaria, e il capo degli eunuchi diede loro altri nomi. A Daniele pose nome Belsazar, a Anania Shedrach, a Mishael Meshech e a Azaria Abednego. E Daniele prese in cuor suo la risoluzione di non contaminarsi con le vivande del re e col vino che il re beveva, e chiese al capo degli eunuchi di non obbligarlo a contaminarsi. E Dio fece trovare a Daniele grazia e compassione presso il capo degli eunuchi. E il capo degli eunuchi disse a Daniele: «Io temo il re, mio signore, il quale ha fissato il vostro cibo e le vostre bevande, e perché vedrebbe egli il vostro volto più triste di quello dei giovani della vostra medesima età? Voi mettereste in pericolo la mia testa presso al re». Allora Daniele disse al maggiordomo al quale il capo degli eunuchi aveva affidato la cura di Daniele, di Anania, di Mishael e Azaria: «Ti prego, fa coi tuoi servi una prova di 10 giorni, e ci siano dati dei legumi per mangiare e dell'acqua per bere. Poi si faccia vedere l'aspetto nostro e l'aspetto dei giovani che mangiano le vivande del re, e secondo quel che vedrai ti regolerai coi tuoi servi». Quelli accordò loro quanto domandavano e li mise alla prova per 10 giorni, e alla fine dei 10 giorni essi avevano miglior aspetto ed erano più grassi di tutti i giovani che avevano mangiato le vivande del re. Così il maggiordomo portò via il cibo e il vino che erano loro destinati e dette loro dei legumi. E tutti questi 4 giovani Iddio dette conoscenza e intelligenza in tutta la letteratura e sapienza. E Daniele si intendeva ad ogni sorta di visioni e di sogni. E alla fine del tempo fissato dal re, perché quei giovani gli fossero menati, il capo degli eunuchi li presentò a Nabucodonosor, e il re parlò con loro, e fra tutti quei giovani non se ne trovava alcuno che fosse come Daniele, Anania, Mishael e Azaria, e questi furono ammessi al servizio del re. E su tutti i punti che richiedevano sapienza e intelletto e sui quali il re li interrogasse, il re li trovava 10 volte superiori a tutti i maghi e gli astrologi che erano in tutto il suo regno. Così continuò Daniele fino al primo anno del re Ciro. Daniele capitolo secondo. Il secondo anno del regno di Nabucodonosor ebbe dei sogni. Il suo spirito ne fu turbato e il suo sonno fu rotto. Il re fece chiamare i magi, gli astrologhi, gli incantatori e i caldei perché gli spiegassero i suoi sogni, ed essi vennero e si presentarono al re, e il re disse loro: «Ho fatto un sogno e il mio spirito è turbato, perché vorrei comprendere il sogno». Allora i caldei risposero al re in aramico: «O re, possa tu vivere in perpetuo, racconta il sogno ai tuoi servi e noi ne daremo la interpretazione». Il re replicò e disse ai Caldei: «La mia decisione è presa. Se voi non mi fate conoscere il sogno e la sua interpretazione, sarete fatti a pezzi e le vostre casse saranno ridotte in tanti immondiziai. Ma se mi dite il sogno e la sua interpretazione, riceverete da me doni, ricompense e grandi onori. Ditemi dunque il sogno e la sua interpretazione. Quelli risposero una seconda volta e dissero: «Dica il re il sogno ai suoi servi e noi ne daremo l'interpretazione». E il re replicò e disse: «Io m'accorgo che di certo voi potete guadagnar tempo perché vedete che la mia decisione è presa. Se dunque non mi fate conoscere il sogno, non c'è che un'unica sentenza per voi e voi vi siete messi d'accordo per dire davanti a me delle parole bugiarde e perverse, aspettando che mutino i tempi. Perciò ditemi il sogno e io saprò che siete in grado di darmene l'interpretazione». I Caldei risposero in presenza del re e dissero: «Non c'è un uomo su tutta la terra che possa far conoscere quello che il re domanda. Così non c'è mai stato re, per grande e potente che fosse, il quale abbia domandato una cosa sì fatta a un mago, a un astrologo o a un caldeo. La cosa che il re domanda è ardua e non v'è alcuno che possa far conoscere al re tranne gli dèi, la cui dimora non è fra i mortali». A questo il re Sadirò montò in furia e ordinò che tutti i savi di Babilonia fossero fatti perire. E il decreto fu promulgato e i savi dovettero essere uccisi e si cercava Daniele e i suoi compagni per uccidere anche loro. Allora Daniele si rivolse in modo prudente e sensato a Arioch, capo delle guardie del re, il quale era uscito per uccidere i savi di Babilonia. Prese la parola e disse a Arioch, ufficiale del re: «Perché questo decreto così perentorio da parte del re?» Allora Arioch fece sapere la cosa a Daniele, e Daniele entrò dal re e gli chiese di dargli tempo che avrebbe fatto conoscere al re l'interpretazione del sogno. Allora Daniele andò a casa sua e informò della cosa Anania, Mishael e Azaria, suoi compagni, perché implorassero la misericordia dell'Iddio del cielo a proposito di questo segreto, onde Daniele e i suoi compagni non fossero messi a morte col resto dei savi di Babilonia. Allora il segreto fu rivelato a Daniele in una visione notturna. E Daniele benedisse l'Iddio del cielo. Daniele prese a dire: «Sia benedetto il nome di Dio d'eternità in eternità, poiché a Lui appartengono la sapienza e la forza. Egli muta i tempi e le stagioni, depone i re e li stabilisce, dalla sapienza ai savi e da scienza a quelli che hanno intelletto. Egli rivela le cose profonde e occulte, conosce ciò che è nelle tenebre e la luce dimora con Lui. O Dio dei miei padri, io ti rendo gloria e lode, perché m'hai dato sapienza e forza e m'hai fatto conoscere quello che t'abbiam domandato, rivelandoci la cosa che il re vuole». Daniele entrò quindi da Arioch, a cui il re aveva dato l'incarico di far perire i savi di Babilonia, entrò e gli disse così: «Non far perire i savi di Babilonia, conducimi davanti al re e io darò al re l'interpretazione». Allora Arioch menò in tutta fretta Daniele davanti al re e gli parlò così: «Io ho trovato fra i giudei che sono in cattività un uomo che darà al re l'interpretazione». Il re prese a dire a Daniele, che si chiamava Belsassar: «Sei tu capace di farmi conoscere il sogno che ho fatto e la sua interpretazione?» Daniele rispose in presenza del re e disse: «Il segreto che il re domanda né savi, né incantatori, né magi, né astrologhi possano svelarlo al re. Ma v'è nel cielo un Dio che rivela i segreti, ed egli ne ha fatto conoscere al re Nabucodonosor quello che avverrà negli ultimi giorni. Ecco quali erano il tuo sogno e le visioni della tua mente, quando eri a letto. I tuoi pensieri, o re, quando eri a letto, si riferivano a quello che deve avvenire da ora innanzi, e colui che rivela i segreti t'ha fatto conoscere quello che avverrà. E quanto a me, questo segreto m'è stato rivelato non per una sapienza che io possegga superiore a quella di tutti gli altri viventi, ma perché l'interpretazione ne sia data al re e tu possa conoscere quel che preoccupava il tuo cuore. Tu, o re, guardavi, ed ecco una grande statua. Questa statua, che era immensa ed uno splendore straordinario, si erigeva dinanzi a te e il suo aspetto era terribile. La testa di questa statua era d'oro fino, e il suo petto e le sue braccia s'eran fatte d'argento, il suo ventre e le sue cosce di rame, le sue gambe di ferro e i suoi piedi in parte di ferro e in parte d'argilla. Tu stavi guardando quando ecco una pietra si staccò senza opera di mano e colpì i piedi di ferro e d'argilla della statua e li frantumò. Allora il ferro e l'argilla, il rame, l'argento e l'oro furono frantumati insieme e diventarono come la pula sulle aie d'estate. Il vento li portò via e non se ne trovò più traccia, ma la pietra che aveva colpito la statua diventò un gran monte che riempì tutta la terra. Oh, questo è il sogno. Ora ne daremo l'interpretazione davanti al re. Tu, o re, sei il re dei re, al quale Dio del cielo ha dato l'impero, la potenza, la forza e la gloria. E dovunque dimorano i figliuoli degli uomini, le bestie della campagna e gli uccelli del cielo, egli te li ha dati nelle mani e t'ha fatto dominare sopra essi tutti. La testa d'oro sei tu. E dopo di te sorgerà un altro regno inferiore al tuo, poi un terzo regno di rame che dominerà sulla terra, poi vi sarà un quarto regno forte come il ferro, poiché come il ferro spezza ed abbatte ogni cosa, così pari al ferro che tutto frantuma esso spezzerà via ogni cosa, e come hai visto i piedi e le dita in parte d'argilla di vasaio e in parte di ferro, così quel regno sarà diviso, ma vi sarà in lui qualche cosa della consistenza del ferro, già che tu hai visto il ferro mescolato con la molle argilla. E come le dita dei piedi erano parte di ferro e in parte d'argilla, così quel regno sarà in parte forte e in parte fragile. Tu hai visto il ferro mescolato con la molle argilla, poiché quelli si mescolano mediante connubi di mani, ma non saranno uniti l'uno all'altro nello stesso modo che il ferro non s'amalgama con l'argilla. E al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto e che non passerà sotto la dominazione di un altro popolo. Quello spezzerà e annienterà tutti quei reami, ma esso sussisterà in perpetuo, nel modo che hai visto la pietra staccarsi dal monte senza opera di mani e spezzare il ferro, il rame, l'argilla, l'argento e l'oro. Il grande Dio ha fatto conoscere al re che deve avvenire d'ora innanzi. Il sogno è verace e l'interpretazione ne è sicura. Allora il re Nabucodonosor cadde sulla faccia e si prostrò davanti a Daniele e ordinò che gli fossero presentati offerte e profumi. E il re parlò a Daniele e disse: «In verità, il vostro Dio è il Dio degli dèi, il Signore dei re e il rivelatore dei segreti, giacché tu hai potuto rivelare questo segreto». Allora il re elevò Daniele in dignità e lo colmò di numerosi e ricchi doni, e gli diede il comando di tutta la provincia di Babilonia, e lo stabilì capo supremo di tutti i savi di Babilonia. E Daniele ottenne dal re che Shedrach, Meshech, Abednego fossero proposti gli affari della provincia di Babilonia, ma Daniele stava alla corte del re. Daniele, capitolo terzo. Il re Nabucodonosor fece una statua d'oro alta 60 cubiti e larga 6 cubiti e la eresse nella pianura di Dura nella provincia di Babilonia. E il re Nabucodonosor mandò a radunare i satrapi, i prefetti, i governatori, i giudici, i tesorieri, i giureconsulti, i presidenti e tutte le autorità delle province perché venissero alla inaugurazione della statua che il re Nabucodonosor aveva eretta. Allora i satrapi, i prefetti, i governatori, i giudici, i tesorieri, i giureconsulti, i presidenti e tutte le autorità delle province s'adunarono per l'inaugurazione della statua che il re Nabucodonosor aveva eretta e stavano in piedi davanti alla statua che Nabucodonosor aveva eretta e l'araldo gridò forte: «A voi, popoli, nazioni e lingue, è imposto che nel momento in cui udrete il suono del corno, del flauto e della cetra, e della lira, del saltero e della zampogna e di ogni sorta di strumenti, vi prostriate per adorare la statua d'oro che il re Nabucodonosor ha eretta. E chiunque non si prostrerà per adorare sarà immediatamente gettato in mezzo a una fornace di fuoco ardente». Non appena quindi tutti i popoli ebbero udito il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del saltero ed ogni sorta di strumenti, tutti i popoli, tutte le nazioni e lingue si prostrarono e adorarono la statua d'oro che il re Nabucodonosor aveva eretta. Allora, in quello stesso momento, alcuni uomini caldei si fecero avanti ed accusarono i giudei. E rivolgendosi al re Nabucodonosor gli dissero: «O re, possa tu vivere in perpetuo. Tu, o re, hai emanato un decreto per il quale chiunque ha udito il suono del corno, del flauto, della cetra e della lira e del saltero e della zampogna ed ogni sorta di strumenti deve prostrarsi per adorare la statua d'oro. E chiunque non si prostra e non adora deve essere gettato in mezzo a una fornace di fuoco ardente. Or, vi sono degli uomini giudei che tu hai proposti agli affari della provincia di Babilonia, Shadrach, Meshach e Abednego. Codesti uomini, o re, non ti tengono in alcun conto, non servono i tuoi dei e non adorano la statua d'oro che tu hai eretta». Allora Nabucodonosor, irritato e furioso, ordinò che gli fossero menati Shadrach, Meshach ed Abednego, e quegli uomini furono menati in presenza del re. E Nabucodonosor, rivolgendosi a loro, disse: «Shadrach, Meshach, Abednego, lo fate deliberatamente di non servire i miei dei e di non adorare la statua d'oro che io ho eretto? Ora, se non appena udrete il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del saltero e della zampogna ed ogni altra sorta di strumenti, siete pronti a prostrarvi per adorare la statua che io ho fatto? Bene. Ma se non l'adorate, sarete immediatamente gettati in mezzo a una fornace di fuoco ardente, e qual è quel Dio che vi libererà dalle mie mani?» Shadrach, Meshach e Abednego risposero al re dicendo: «O Nabucodonosor, noi non abbiamo bisogno di darti risposta su questo. Ecco, il nostro Dio che noi serviamo è potente da liberarci e ci libererà dalla fornace del fuoco ardente e dalla tua mano, o re. Se no, sappi, o re, che noi non serviamo i tuoi dei e non adoreremo la statua d'oro che tu hai eretto». Allora Nabucodonosor fu ripieno di furore e l'aspetto del suo viso fu mutato verso Shadrach, Meshach e Abednego. Egli riprese la parola e ordinò che si accendesse la fornace 7 volte più di quello che si era pensato di fare. Poi comandò ad alcuni uomini dei più vigoriosi del suo esercito di legare Shadrach, Meshach ed Abednego e di gettarli nella fornace del fuoco ardente. Allora questi 3 uomini furono legati con le loro tuniche e i loro sopravvestiti e i loro mantelli e tutti i loro vestiti e furono gettati in mezzo alla fornace del fuoco ardente. E siccome l'ordine del re era perentorio e la fornace era straordinariamente riscaldata, la fiamma del fuoco uccise gli uomini che vi avevano gettato dentro Shadrach, Meshach e Abednego. E quei 3 uomini, Shadrach, Meshach e Abednego, caddero legati in mezzo alla fornace del fuoco ardente. Allora il re Nabucodonosor fu spaventato, si levò in gran fretta e prese a dire ai suoi consiglieri: «Non abbiamo noi gettato in mezzo al fuoco 3 uomini legati?» Quelli risposero e dissero al re: «Certo, o re». Ed egli riprese a dire: «Ecco, io vedo 4 uomini sciolti che camminano in mezzo al fuoco senza aver sofferto danno alcuno, e l'aspetto del quarto è come quello di un figlio degli dèi. Poi Nabucodonosor si avvicinò alla bocca della fornace del fuoco ardente e prese a dire: «Shedrach, Meshech, Abednego, servi dell'Iddio Altissimo, uscite e venite!» E Shedrach, Meshech ed Abednego uscirono di mezzo al fuoco, e i satrapi e i prefetti e i governatori e i consiglieri del re, essendosi adunati, guardarono quegli uomini e videro che il fuoco non aveva avuto alcun potere sul loro corpo, che i capelli del loro capo non erano stati arsi, che le loro tuniche non erano alterate e che essi non avevano odore di fuoco. E Nabucodonosor prese a dire: «Benedetto sia l'Iddio di Shadrach, di Meshech e di Abednego, il quale ha mandato il suo angelo e ha liberato i suoi servi che hanno confidato in lui, hanno trasgredito l'ordine del re e hanno esposto i loro corpi per non servire e non adorare altro Dio che il loro. Perciò io faccio questo decreto, che chiunque, o qualsiasi popolo, nazione o lingua appartenga, dirà male dell'Iddio di Shedrach, Meshech ed Abednego, sia fatto a pezzi, e la sua casa sia ridotta in un immondizzaio, perché non v'è alcun altro Dio che possa salvare in questo modo». Allora il re fece prosperare Shadrach, Meshech ed Abednego nella provincia di Babilonia. Daniele, capitolo quarto. Il re Nabucodonosor e tutti i popoli e tutte le nazioni e lingue che abitano sulla terra, la vostra pace abbondi. M'è parso bene di far conoscere i segni e i prodigi che l'Iddio Altissimo ha fatto nella mia persona. Come son grandi i suoi sogni! Come son potenti i suoi prodigi! Il suo regno è un regno eterno e il suo dominio dura di generazione in generazione. Io, Nabucodonosor, stavo tranquillo in casa mia e fiorente nel mio palazzo. Ebbi un sogno che mi spaventò e i pensieri che ammassillavano sul mio letto e le visioni del mio spirito m'empirono di terrore. Ordine fu dato da parte mia di condurre davanti a me tutti i savi di Babilonia perché mi facessero conoscere l'interpretazione del sogno. Allora vennero i magi, gli incantatori, i caldei, gli astrologi, e io dissi loro il sogno, ma essi non poterono farmene conoscere l'interpretazione. Allora si presentò davanti a me Daniele, che si chiama Belsazzar, dal nome del mio Dio, e nel quale lo spirito degli dei santi, e io gli raccontai il sogno. Belsazzar, capo dei magi, siccome io so che lo spirito degli dei santi è in te e che nessun segreto t'è difficile, dimmi le visioni che ho avuto nel mio sogno e la loro interpretazione. Ed ecco le visioni della mia mente. Quand'ero sul mio letto, io guardavo ed ecco un albero in mezzo alla terra, la cui altezza era grande. L'albero era cresciuto e diventato forte e la sua vetta giungeva al cielo, e lo si vedeva dall'estremità di tutta la terra. Il suo fogliame era bello, il suo frutto abbondante, e c'era in lui nutrimento per tutti. Le bestie dei campi si riparavano sotto la sua ombra, gli uccelli del cielo dimoravano fra i suoi rami, ed ogni creatura si nutriva d'esso. Nelle visioni della mia mente, quando ero sul mio letto, io guardavo ed ecco uno dei santi veglianti scendere dal cielo. Gridò con forza e disse: «Abbattete l'albero e tagliatene i rami, scotetene il fogliame e dispargetene il frutto, fuggano gli animali di sotto a lui e gli uccelli di tra i suoi rami. Però lasciate in terra il ceppo delle sue radici, ma in catene di ferro e di rame fra l'erba dei campi, e sia bagnato dalla rugiada del cielo e abbia con gli animali la sua parte d'erba della terra. Gli sia mutato il cuore, e invece d'un cuor d'uomo gli sia dato un cuore di bestia, e passino su di lui sette tempi. La cosa è decretata dai veglianti e la sentenza emanata dai santi affinché i viventi conoscano che l'Altissimo domina su tutto il regno degli uomini, che egli lo dà a chi vuole e vi innalza l'infimo degli uomini. Questo è il sogno che io, il re Nabucodonosor, ho fatto, E tu, Belshazzar, danne l'interpretazione, giacché tutti i savi del mio regno non me lo possono interpretare, ma tu puoi, perché lo spirito degli dei santi è in te. Allora Daniele, il cui nome è Belshazzar, rimase per un momento stupefatto e i suoi pensieri lo spaventavano. Il re prese a dire: Belshazzar, il sogno e l'interpretazione non ti spaventino. Belshazzar rispose e disse: Signor mio, il sogno s'avveri per i tuoi nemici e la sua interpretazione per i tuoi avversari. L'albero che il re ha visto e che era divenuto grande e forte, la cui vetta giungeva al cielo e che si vedeva da tutti i punti della terra, l'albero dal fogliame bello e dal frutto abbondante in cui era nutrimento per tutti e sotto il quale si riparavano le bestie dei campi e fra i cui rami dimoravano gli uccelli del cielo, sei tu, o re, tu che sei divenuto grande e forte e la cui grandezza si è accresciuta e giunge fino al cielo e il cui dominio si estende fino alle estremità della terra. E quanto al santo vegliante che hai visto scendere dal cielo e che ha detto: abbattete l'albero e distruggetelo, ma lasciatene in terra il ceppo delle radici in catene di ferro e di rame fra l'erba dei campi e sia bagnato della rugiada del cielo e abbia la sua parte con gli animali della campagna finché siano passati sopra di lui sette tempi. Eccone l'interpretazione, o re. È un decreto dell'Altissimo che sarà eseguito sul re mio signore. Tu sarai cacciato fra gli uomini e la tua dimora sarà come le bestie dei campi, e ti sarà data a mangiare dell'erba come buoi, sarai bagnato dalla rugiada del cielo, e passeranno su di te sette tempi finché tu non riconosca che l'Altissimo domina sul regno degli uomini e lo dà a chi vuole. E quanto all'ordine di lasciare il ceppo delle radici dell'albero, ciò significa che il tuo regno ti sarà ristabilito dopo che avrai riconosciuto che il cielo domina. Perciò, o re, ti sia gradito il mio consiglio. Poni fine ai tuoi peccati con la giustizia e le tue iniquità con la compassione verso gli afflitti, e forse la tua prosperità potrà essere prolungata. Tutto questo avvenne al re Nabucodonosor, in capo a 12 mesi, egli passeggiava nel suo palazzo reale di Babilonia. Il re prese a dire: non è questa la grande Babilonia che io ho edificata come residenza reale, con la forza della mia potenza e la gloria della mia maestà? Il re aveva ancora la parola in bocca quando una voce discese dal cielo: sappi, o re Nabucodonosor, che il tuo regno t'è tolto, e tu sarai cacciato di tra gli uomini, e la tua dimora sarà con le bestie dei campi, e ti sarà data da mangiare dell'erba come ai buoi, e passeranno su te sette tempi finché tu non riconosca che l'Altissimo domina sul regno degli uomini e lo dà a chi vuole. E in quel medesimo istante quella parola si adempì su Nabucodonosor. Egli fu cacciato di fra gli uomini, mangiò erba come buoi, e il suo corpo fu bagnato dalla rugiada del cielo, finché il pelo gli crebbe come le penne alle aquile, e le unghie e le unghie come gli uccelli. E alla fine di quei giorni io, Nabucodonosor, alzai gli occhi al cielo. La regione mi tornò e benedissi l'Altissimo e lodai e glorificai colui che vive in eterno, il cui dominio è un dominio perpetuo e il cui regno dura di generazione in generazione. Tutti gli abitanti della terra sono da lui reputati un nulla. Egli agisce come vuole con l'esercito del cielo e con gli abitanti della terra, e non v'è alcuno che possa fermare la sua mano o dirgli: che fai? In quel tempo la regione mi tornò. La gloria del mio regno, la mia maestà e il mio splendore mi furono restituiti, e i miei consiglieri e i miei grandi mi cercarono, e io fui ristabilito nel mio regno, e la mia grandezza fu accresciuta più che mai. Ora io, Nabucodonosor, lodo, esalto e glorifico il Re del Cielo, perché tutte le sue opere sono verità e le sue vie giustizia, ed egli ha il potere di umiliare quelli che camminano superbamente». Daniele capitolo 5. Il re Belshazzar fece un gran convito a 1000 dei suoi grandi e bevve del vino in presenza dei 1000. E Belsasar, mentre stava assaporando il vino, ordinò che si recassero i vasi d'oro e d'argento che Nabucodonosor suo padre aveva portati via dal Tempio di Gerusalemme, perché il re e i suoi grandi, le sue mogli e le sue concubine se ne servissero per bere. Allora furono recati i vasi d'oro che erano stati portati via dal tempio della casa di Dio che era in Gerusalemme, e il re, i suoi grandi, le sue mogli e le sue concubine se ne servirono per bere. Bevvero del vino e lodarono gli dei d'oro, d'argento, di rame, di ferro, di legno e di pietra. E in quel momento apparvero delle dita d'una mano d'uomo che si misero a scrivere di faccia al candelabro sull'intonaco della parete del palazzo reale. E il re vide quel mozzicone di mano che scriveva. Allora il re mutò di colore e i suoi pensieri lo spaventarono, le giunture dei suoi fianchi si rilassarono e i suoi ginocchi cominciarono a urtarsi l'un contro l'altro. E il re gridò forte che si facessero entrare gli incantatori, i caldei, gli astrologi, e il re prese a dire ai savi di Babilonia: «Chiunque leggerà questo scritto e me ne darà l'interpretazione sarà rivestito di porpora, avrà al collo una collana d'oro e sarà terzo nel regno mio». Allora entrarono tutti i savi del re, ma non poterono leggere lo scritto né dare al re l'interpretazione. Allora il re Belsasar fu preso da grande spavento, mutò di colore, e i suoi grandi furono costernati. La regina, come ebbe udite le parole del re e dei suoi grandi, entrò nella sala del convito, e la regina prese a dire: «O re, possa tu vivere in perpetuo, i tuoi pensieri non ti spaventino e non mutar di colore. C'è un uomo nel tuo regno in cui è lo spirito degli dei santi, e al tempo di tuo padre si trovò in lui una luce, un intelletto e una sapienza pari alla sapienza degli dei. E il re Nabucodonosor, tuo padre, il padre tuo, o re, lo stabilì capo dei magi, degli incantatori, dei caldei e degli astrologi, perché in lui, in questo Daniele, a cui il re aveva posto nome Belsasar, fu trovato uno spirito straordinario, conoscenza, intelletto, facoltà di interpretare i sogni e di spiegare enigmi e di risolvere questioni difficili. Si chiami dunque Daniele, ed egli darà l'interpretazione». Allora Daniele fu introdotto alla presenza del re, e il re parlò a Daniele e gli disse: «Sei tu, Daniele, uno dei giudei che il re mio padre menò in cattività da Giuda? Io ho sentito dire di te che lo spirito degli dei è in te e che in te si trova luce, intelletto e una sapienza straordinaria. Ora i savi e gli incantatori sono stati introdotti alla mia presenza per leggere questo scritto e per farne conoscere l'interpretazione, ma non hanno potuto darmi l'interpretazione della cosa. Però ho sentito dire di te che tu puoi dare l'interpretazione e risolvere questioni difficili. Ora, se puoi leggere questo scritto e farmene conoscere l'interpretazione, tu sarai rivestito di porpora e avrai al collo una collana d'oro e sarai terzo nel regno del mio governo». Allora Daniele prese a dire in presenza del re: «Tienti i tuoi doni e da un altro le tue ricompense. Non di meno io leggerò lo scritto al re e gliene farò conoscere l'interpretazione. O re, l'Iddio Altissimo aveva dato a Nebuchadnezzar tuo padre regno, grandezza, gloria e maestà, e a motivo della grandezza che egli gli aveva dato, tutti i popoli, tutte le nazioni e lingue temevano e temevano alla sua presenza. Egli faceva morire chi voleva, lasciava in vita chi voleva, innalzava chi voleva e abbassava chi voleva. Ma quando il suo cuore divenne altero e il suo spirito si indurò fino a diventare arrogante, fu deposto dal suo trono reale e gli fu tolta la sua gloria. fu cacciato di tra i figlioli degli uomini, il suo cuore fu reso simile a quello delle bestie, e la sua dimora fu con gli asini selvatici. Gli fu data a mangiare dell'erba come ai buoi, e il suo corpo fu bagnato della rugiada del cielo, finché non riconobbe che l'Iddio Altissimo domina sul regno degli uomini e che egli vi stabilisce sopra chi vuole. E tu, o Belsassar, suo figliuolo, non hai umiliato il tuo cuore, quantunque tu sapessi tutto questo, ma ti sei innalzato contro il Signore del cielo. Ti sono stati portati davanti i vasi della sua casa, e tu e i tuoi grandi e le tue mogli e le tue concubine vi siete serviti per bere, e tu hai lodato gli dèi d'argento, d'oro, di rame, di ferro, di legno e di pietra, i quali non vedono, non odono, non hanno conoscenza di sorta, e non hai glorificato l'Iddio che ha nella sua mano il tuo soffio vitale e da cui dipendono tutte le tue vie. Perciò è stato mandato da parte sua quel mozzicone di mano che ti ha tracciato questo scritto. Questo è scritto che è stato tracciato, mene mene tekel ufarsin, e questa è l'interpretazione delle parole, mene, Dio ha fatto il conto del tuo regno e vi ha posto fine, tekel, tu sei stato pesato con la bilancia e sei stato trovato mancante, peres, il tuo regno è diviso e dato ai Medi e Persiani. Allora, per ordine di Belsassar, Daniele fu rivestito di porpora e gli fu messa al collo una collana d'oro e fu proclamato che egli sarebbe terzo nel governo del regno. E in quella stessa notte Belsassar, il re dei Caldei, fu ucciso e Dario il Medio riceve il regno all'età di 62 anni. Daniele capitolo sesto. Parve bene a Dario di stabilire sul regno 120 satrapi, i quali fossero per tutto il regno, e sopra questi tre capi, uno dei quali era Daniele, perché questi satrapi rendessero loro conto e il re non avesse a soffrire alcun danno. Or questo Daniele si distingueva più dei capi e dei satrapi perché c'era in lui uno spirito straordinario, e il re pensava di stabilirlo sopra tutto il regno. Allora i capi e i satrapi cercarono di trovare un'occasione d'accusare Daniele circa l'amministrazione del regno, ma non potevano trovare alcuna occasione né alcun motivo di riprensione perché egli era fedele e non c'era da trovare in lui alcunché di male o da riprendere. Quegli uomini dissero dunque: «Noi non troviamo occasione alcuna d'accusare questo Daniele se non la troviamo in quel che concerne la legge del suo Dio». Allora quei capi e quei satrapi vennero tumultuosamente presso al re e gli dissero: «O re Dario, possa tu vivere in perpetuo! Tutti i capi del regno, i prefetti, i satrapi, i consiglieri, i governatori, si sono concertati perché il re promulghi un decreto e pubblichi un severo divieto per i quali chiunque entro lo spazio di 30 giorni rivolgerà qualche richiesta a qualsiasi voglia Dio o uomo, trarne che a te, o re, sia gettato nella fossa dei leoni. Ora, o re, promulga il divieto e firmane l'atto, perché sia immutabile conformemente alla legge dei Medi e dei Persiani, che è irrevocabile». E il re Dario quindi fermò il decreto e divieto. E quando Daniele seppe che il decreto del re era fermato, entrò in casa sua, tenendo le finestre della sua camera superiore aperte verso Gerusalemme, tre volte al giorno si metteva in ginocchio e pregava e rendeva grazie al suo Dio come soleva fare per là dietro. Allora quegli uomini accorsero tumultuosamente e trovarono Daniele che faceva richieste e supplicazioni al suo Dio. Poi s'accostarono al re e gli parlarono del divieto reale. «Non hai tu firmato un divieto per il quale chiunque entro lo spazio di 30 giorni farà qualche richiesta a qualsivoglia Dio o uomo tranne che a te, o re, deve essere gettato nella fossa dei leoni?» E il re rispose e disse: «La cosa è stabilita, conformemente alla legge dei Medi e dei Persiani, che è irrevocabile». Allora quelli ripresero a dire in presenza del re: Daniele, che è fra quelli che sono stati menati in cattività da Giuda, non tiene in alcun conto né te, o re, né il divieto che tu hai firmato, ma prega il suo Dio 3 volte al giorno. Quando ebbe udito questo il re, ne fu dolentissimo e si mise in cuore di liberare Daniele e fino al tramonto del sole fece di tutto per salvarlo. Ma quegli uomini vennero tumultuosamente al re e gli dissero: «Sappi, o re, che è legge dei Medi e dei Persiani che nessun divieto o decreto promulgato dal re possa essere mutato». Allora il re diede l'ordine e Daniele fu menato e gettato nella fossa dei leoni. E il re parlò a Daniele e gli disse: «L'Iddio tuo che tu servi del continuo sarà quelli che ti libererà». E fu portata una pietra che fu messa sulla bocca della fossa e il re la sigillò col suo anello e con l'anello dei suoi grandi, perché nulla fosse mutato riguardo a Daniele. Allora il re se ne andò al suo palazzo e passò la notte in digiuno e non fece venire alcuna concubina e il sonno fuggì da lui. Poi il re si levò la mattina di buon'ora, appena fu giorno, e si recò in fretta alla fossa dei leoni. E come fu vicino alla fossa, chiamò Daniele con voce dolorosa, e il re prese dire a Daniele: «Daniele, servo dell'Iddio vivente, il tuo Dio che tu servi del continuo, t'hai potuto liberare dai leoni». Allora Daniele disse al re: «O re, possa tu vivere in perpetuo, il mio Dio ha mandato il suo angelo e ha chiuso la bocca dei leoni, che non m'hanno fatto alcun male, perché io sono stato trovato innocente nel suo cospetto, e anche davanti a te, o re, non ho fatto alcun male». Allora il re fu ricolmo di gioia e ordinò che Daniele fosse tratto fuori dalla fossa, e Daniele fu tratto fuori dalla fossa e non si trovò su di lui lesione di sorta, perché s'era confidato nel suo Dio. E per ordine del re furono menati fuori degli uomini che avevano accusato Daniele e furono gettati nella fossa del leone essi e i loro figliuoli e le loro mogli, e non erano ancora giunti in fondo alla fossa che leoni furono loro addosso e fiaccarono loro tutte le ossa. Allora il re Dario scrisse a tutti i popoli e a tutte le nazioni e lingue che abitavano su tutta la terra: «La vostra pace abbondi, io decreto che in tutto il dominio del mio regno si tema e si tremi nel cospetto dell'Iddio di Daniele, poiché egli è l'Iddio vivente che sussiste in eterno, e il suo regno non sarà mai distrutto, e il suo dominio durerà sino alla fine. Egli libera e salva e opera segni e prodigi in cielo e in terra. Egli è quel che ha liberato Daniele dalle branche dei leoni, e questo Daniele prosperò sotto il regno di Dario e sotto il regno di Ciro il Persiano». Daniele capitolo settimo. Il primo giorno di Belsazzar, re di Babilonia, Daniele, mentre era a letto, fece un sogno ed ebbe delle visioni nella sua mente, poi scrisse il sogno e narrò la sostanza delle cose. Daniele dunque prese a dire: «Io guardavo nella mia visione notturna, ed ecco scatenarsi sul mar grande i 4 venti del cielo. E 4 grandi bestie salirono dal mare, una diversa dall'altra. La prima era come un leone ed aveva delle ali d'aquila. Io guardai finché non le furono strappate le ali, e fu sollevata da terra e fu fatta stare in piedi come un uomo, e le fu dato un cuore d'uomo, ed ecco una seconda bestia, simile a un orso. Essa rizzavasi sopra un lato, aveva 3 costole in bocca fra i denti, e le fu detto: levati, mangia molta carne. Dopo questo io guardavo, ed eccone un'altra simile a un leopardo, che aveva addosso 4 ali di uccello. Questa bestia aveva 4 teste, e le fu dato il dominio. Dopo questo io guardavo nelle visioni notturne, ed ecco una 4ª bestia spaventevole, terribile, straordinariamente forte, aveva dei denti grandi di ferro e divorava e sbranava e calpestava il resto coi piedi. Era diversa da tutte le bestie che l'avevano preceduta e aveva 10 corna. io esaminavo quelle corna ed ecco che un altro piccolo corno spuntò fra quelle e tre nelle prime corna furono divelte dinanzi ad esso. Ed ecco che quel corno aveva degli occhi simili ad occhi d'uomo e una bocca che proferiva grandi cose. Io continuai a guardare fino al momento in cui furono collocati dei troni e un vegliardo s'assise. La sua veste era bianca come la neve e i capelli del suo capo erano come lana pura. Fiamme di fuoco erano il suo trono e le ruote d'esso erano fuoco ardente. Un fiume di fuoco sgorgava e scendeva dalla sua presenza. Mille migliaia lo servivano e decimila miriadi gli stavano davanti. Il giudizio si tenne e i libri furono aperti. Allora io guardai, a motivo delle parole orgogliose che il corno proferiva, guardai finché la bestia non fu uccisa e il suo corpo distrutto e gettato nel fuoco per essere arso. Quanto alle altre bestie, il dominio fu loro tolto, ma fu loro concesso un prolungamento di vita per un tempo determinato. Io guardavo nelle visioni notturne, ed ecco venire sulle nuvole dal cielo uno simile a un figliuolo d'uomo. Egli giunse fino al vegliardo e fu fatto accostare a lui. Ed egli furono dati dominio, gloria e regno, perché tutti i popoli, tutte le nazioni e lingue lo servissero. Il suo dominio è un dominio eterno che non passerà, e il suo regno è un regno che non sarà distrutto. Quanto a me, Daniele, il mio spirito fu turbato dentro di me, e le visioni della mia mente mi spaventarono. Ma accostai a uno degli astanti e gli domandai la verità intorno a tutto questo, ed egli mi parlò e mi diede l'interpretazione di queste cose. Queste quattro grandi bestie sono quattro re che sorgeranno sulla terra. Poi i santi dell'Altissimo riceveranno il regno e lo possederanno per sempre, d'eternità in eternità. Allora desiderai sapere la verità intorno alla quarta bestia, che era diversa da tutte le altre e straordinariamente terribile, che aveva i denti di ferro e le unghie di rame, che divorava e sbranava e calpestava il resto coi piedi, e intorno alle dieci corna che aveva in capo, e intorno all'altro corno che spuntava, e davanti al quale erano cadute tutte e tre, e quel corno che aveva degli occhi e una bocca proferente cose grandi e che appariva maggiore delle altre corna. Io guardai, e quello stesso corno faceva guerra ai santi e aveva il sopravvento, finché non giunse il vegliardo e il giudizio fu dato ai santi dell'Altissimo, e venne il tempo che i santi possederanno il regno, ed egli mi parlò così. La quarta bestia è il quarto regno sulla terra, che differirà da tutti i regni, divorerà tutta la terra, la calpesterà, la frantumerà. Le dieci corna sono dieci re che sorgeranno da questo regno, e dopo quelli ne sorgerà un altro che sarà diverso dai precedenti e abbatterà tre re. Egli proferirà parole contro l'Altissimo, ridurrà allo stremo i santi dell'Altissimo e penserà di mutare i tempi e la legge. I santi saranno dati nelle sue mani per un tempo dei tempi e la metà d'un tempo. Poi si terrà un giudizio e gli sarà tolto il dominio, gli verrà distrutto e annientato per sempre, e il regno e il dominio e la grandezza dei regni che sono stati sotto tutti i cieli saranno dati al popolo dei santi dell'Altissimo. Il suo regno è un regno eterno, e tutti i domini lo serviranno e gli obbediranno. Qui finirono le parole rivoltemi. Quanto a me, Daniele, i miei pensieri mi spaventarono molto, e mutai di colore, ma serbai la cosa nel cuore. Daniele, capitolo ottavo. Il terzo anno del regno del re Belsazzar, io, Daniele, ebbi una visione, dopo quella che avevo avuta al principio del regno. Ero in visione e mentre guardavo, ero a Susa, la residenza reale che è nella provincia di Elam, e nella visione mi trovavo presso il fiume Ulai. Alzai gli occhi, guardai ed ecco, ritto davanti al fiume, un montone che aveva due corna,
e le due corna erano alte, ma una era più alta dell'altra, e la più alta veniva sull'ultima. E vidi il montone che cozzava a occidente e a settentrione a mezzogiorno. Nessuna bestia gli poteva tener fronte, e non c'era nessuno che la potesse liberare dalla sua potenza. Esso faceva quel che voleva e diventò grande. E come io stavo considerando questo, ecco venire dall'occidente un capro che percorreva tutta la superficie della terra senza toccare il suolo. E questo capro aveva un corno conspicuo fra i suoi occhi. Esso venne fino al montone, dalle due corna che avevo visto ritto davanti al fiume, e gli si avventò contro col furore della sua forza. E lo vidi giungere vicino al montone, pieno di rabbia contro di lui, investirlo e spezzargli le due corna. Il montone non ebbe la forza di tenergli fronte, e il capro lo atterrò e lo calpestò, e non ci fu nessuno che potesse liberare il montone dalla potenza ad esso. Il capro diventò sommamente grande, ma quando fu potente, il suo gran corno si spezzò, e in luogo di quello sorsero quattro corna cospicue verso i quattro venti del cielo, e dall'una d'esse uscì un piccolo corno, che diventò molto grande verso mezzogiorno, verso levante e verso il paese splendido. Si ingrandì fino a giungere all'esercito del cielo, fece cadere in terra parte di quell'esercito e delle stelle e le calpestò. Se levò anzi fino al capo dell'esercito, gli tolse il sacrificio perpetuo e il luogo del suo santuario fu abbattuto. L'esercito gli fu dato in mano col sacrificio perpetuo a motivo della ribellione, e il corno gettò a terra la verità e prosperò nelle sue imprese. Poi udì un santo che parlava, e un altro santo disse quello che parlava. Fino a quando durerà la visione del sacrificio continuo e la ribellione che produce la desolazione abbandonando il luogo santo e l'esercito ad esser calpestati? Ed egli mi disse, fino a 2300 sere e mattine, poi il santuario sarà purificato. E avvenne che, mentre io, Daniele, avevo questa visione e cercavo di intenderla, ecco starmi ritta davanti come una gran figura d'uomo, e udì la voce di un uomo in mezzo a Lulai, che gridò e disse, «Gabriele, spiega a lui la visione!» Ed esso venne presso al luogo dove io stavo, alla sua venuta io fui spaventato, e caddi sulla mia faccia. Ma egli mi disse, «Intendi bene, o figlio d'uomo, perché questa visione concerne il tempo della fine». E come egli mi parlava, io mi lasciai andare con la faccia a terra profondamente assopito, ma egli mi toccò e mi fece stare in piedi e disse, «Ecco, io ti farò conoscere quello che avverrà nell'ultimo tempo dell'indignazione, perché si tratta del tempo fissato per la fine. Il montone con due corna che tu hai veduto rappresenta il re di Media e di Persia. Il becco peloso è il re di Grecia, il gran corno fra i suoi due occhi è il primo re. Quanto al corno spezzato, a cui posto ne sono sorti quattro, questi sono quattro regni che sorgeranno da questa nazione, ma non con la stessa sua potenza. E alla fine del loro regno, quando i ribelli avranno colmato la misura della loro ribellione, sorgerà un re dall'aspetto feroce ed esperto in stratagemmi. La sua potenza sarà grande, ma non sarà potenza sua. Egli farà prodigiose rovine, prospererà nelle sue imprese e distruggerà i popoli, i potenti e il popolo dei santi. A motivo della sua astuzia farà prosperare la frode delle sue mani e si inorgoglierà in cuor suo e in piena pace distruggerà molta gente, insorgerà contro il principe dei principi, ma sarà infranto senza opera di mano. E la visione delle sere e delle mattine di cui è stato parlato è vera. Tu tieni segreta la visione perché si riferisce a un tempo lontano. E io, Daniele, svenni e fui malato vari giorni, poi m'alzai e feci gli affari del re. Io ero stupito dalla visione, ma nessuno se ne avvide.
Daniele capitolo 9. Nell'anno primo di Dario, figliuolo d'Assuero della stirpe dei Medi, che fu fatto re del regno dei Caldei, il primo anno del suo regno, io, Daniele, meditando sui libri, vidi che il numero degli anni di cui l'Eterno aveva parlato al profeta Geremia, e durante i quali Gerusalemme doveva essere in rovine, era di 70 anni. E volsi la mia faccia verso il Signore e Dio per dispormi alla preghiera e alle supplicazioni, col digiuno, col sacco e con la cenere. E feci la mia preghiera e la mia confessione all'Eterno, al mio Dio, dicendo: «O Signore, il Dio grande e tremendo, che mantieni il patto e continui la benignità a quelli che t'amano e osservano i tuoi comandamenti. Noi abbiamo peccato, ci siamo condotti iniquamente, abbiamo operato malvagiamente, ci siamo ribellati e ci siamo allontanati dai tuoi comandamenti e dalle tue prescrizioni. Non abbiamo dato ascolto ai profeti tuoi servi, che hanno parlato in tuo nome ai nostri re, ai nostri capi, ai nostri padri e a tutto il popolo del paese. A te, o Signore, la giustizia, a noi la confusione della faccia, come avviene al dì d'oggi, agli uomini di Giuda, agli abitanti di Gerusalemme e a tutto Israele, vicini e lontani, in tutti i paesi dove li hai cacciati a motivo delle infedeltà che hanno commesse contro di te. O Signore, a noi la confusione della faccia, ai nostri re, ai nostri capi, ai nostri padri, perché abbiamo peccato contro di te. Al Signore, che è il nostro Dio, appartengono la misericordia e il perdono, poiché noi ci siamo ribellati a Lui e non abbiamo dato ascolto alla voce dell'Eterno, dell'Iddio nostro, per camminare secondo le sue leggi, che Egli ci aveva poste dinanzi mediante i profeti i suoi servi. Sì, tutto Israele ha trasgredito la tua legge, si è sviato per non ubbidire alla tua voce, e così su noi si sono riversate le maledizioni e imprecazioni che sono scritte nella legge di Mosè, servo di Dio, perché noi abbiamo peccato contro di lui. Ed egli ha mandato ad effetto le parole che aveva pronunziate contro di noi e contro i nostri giudici che ci governavano, facendo venire su noi una calamità così grande che sotto tutto il cielo nulla mai è stato fatto di simile a quello che è stato fatto a Gerusalemme. Come scritto nella legge di Mosè, tutta questa calamità ci è venuta addosso, e nondimeno non abbiamo implorato il favore dell'Eterno, del nostro Dio, ritraendoci dalle nostre iniquità e rendendoci attenti alla sua verità. E l'Eterno ha vegliato su questa calamità, ce l'ha fatta venire addosso, perché l'Eterno, il nostro Dio, è giusto in tutto quello che ha fatto, ma noi non abbiamo ubbidito alla sua voce. Ed ora, o Signore, il Dio nostro, che traesti il tuo popolo fuori dal paese d'Egitto con mano potente, e ti facesti il nome che hai oggi, noi abbiamo peccato, abbiamo operato malvagiamente. O Signore, secondo tutte le tue opere di giustizia, fatti prego che la tua ira e il tuo furore si ritraggano dalla tua città di Gerusalemme, il tuo monte santo, poiché per i nostri peccati e per l'iniquità dei nostri padri, Gerusalemme e il tuo popolo sono esposti al vituperio di tutti quelli che ci circondano. Ora dunque, o Dio nostro, ascolta la preghiera del tuo servo e le sue supplicazioni, e fa risplendere il tuo volto sul tuo desolato santuario, per amore del Signore. O mio Dio, inclina il tuo orecchio e ascolta, apri gli occhi e guarda le nostre desolazioni e la città sulla quale hai invocato il tuo nome, poiché noi umilmente presentiamo le nostre supplicazioni nel tuo cospetto, fondati non sulle nostre opere giuste, ma sulle tue grandi compassioni. Oh Signore, ascolta, Signore, perdona. Signore, sii attento ed agisci, non indugiare per amore di te stesso, mio Dio, poiché il tuo nome è invocato sulla tua città e sul tuo popolo. Mentre io parlavo ancora, pregando e confessando il mio peccato e il peccato del mio popolo d'Israele, e presentavo la mia supplicazione all'Eterno, al mio Dio, per il Monte Santo, per il mio Dio, mentre stavo ancora parlando in preghiera, quell'uomo, Gabriele, che avevo visto nella visione da principio, mandato con rapido volo, si avvicinò a me verso l'ora dell'oblazione della sera, e mi ammaestrò, mi parlò e disse: «Daniele, io sono venuto ora per darti intendimento. Al principio delle tue supplicazioni una parola è uscita e io sono venuto a comunicartela, poiché tu sei grandemente amato. Fa dunque attenzione alla parola e intendi la visione. 70 settimane sono fissate riguardo al tuo popolo e alla tua santa città per far cessare le trasgressioni e per mettere fine al peccato, per espiare l'iniquità e addurre una giustizia eterna, per suggellare visione e profezia e per ungere un luogo santissimo. Sappilo dunque e intendi. Dal momento in cui è uscito l'ordine di restaurare e riedificare Gerusalemme, fino all'apparire di un unto, di un capo, vi sono 7 settimane, e in 72 settimane essa sarà restaurata e ricostruita, piazze e mura, ma in tempi angosciosi. Dopo le 72 settimane un unto sarà soppresso, nessuno sarà per lui, e il popolo d'un capo che verrà distruggerà la città e il santuario, e la sua fine verrà come un'inondazione, ed è decretato che vi saranno delle devastazioni fino alla fine della guerra. Egli stabilirà un saldo patto con molti durante una settimana, e in mezzo alla settimana farà cessare sacrificio e oblazione, e sulle ali delle abominazioni verrà un devastatore, e questo finché la completa distruzione che è decretata non piombi sul devastatore. Daniele capitolo 10. Il terzo anno di Ciro, re di Persia, una parola fu rivelata a Daniele che si chiamava Belsazzar, e la parola è verace e predice una gran lotta. Egli capì la parola ed ebbe l'intelligenza della visione. In quel tempo io, Daniele, feci cordoglio per 3 settimane intere. Non mangiai alcun cibo prelibato, né carne né vino entrarono nella mia bocca, e non mi unsi affatto sino alla fine delle 3 settimane. E il 24° giorno del primo mese, come io mi trovavo in riva al gran fiume che è lo Idekel, e alzai gli occhi e guardai, ed ecco un uomo vestito di lino con intorno ai fianchi una cintura d'oro d'ufaz. Il suo corpo era come un crisolito, la sua faccia aveva l'aspetto della folgore, i suoi occhi erano come fiamme di fuoco, le sue braccia e i suoi piedi parevano terzo rame, e il suono della sua voce era come il rumore d'una moltitudine. Io sono Daniele, vidi la visione. Gli uomini che erano meco non la videro, ma un gran terrore piombò su loro e fuggirono a nascondersi. E io rimasi solo ed ebbi questa grande visione. In me non rimase più forza, il mio viso mutò colore fino a rimanere sfigurato e non mi restò alcun vigore. Udii il suono delle sue parole e all'udire il suono delle sue parole caddi profondamente assopito con la faccia a terra, ed ecco una mano mi toccò e mi fece stare sulle ginocchia e sulle palme delle mani, e mi disse: «Daniele, uomo grandemente amato, cerca di intendere le parole che ti dirò, e rizzati in piedi nel luogo dove sei, perché ora io sono mandato da te». E quando egli m'ebbe detta questa parola, io mi rizzai in piedi tutto tremante, ed egli mi disse: «Non temere, Daniele, poiché dal primo giorno che ti mettesti in cuore di intendere e di umiliarti nel cospetto del tuo Dio, le tue parole furono udite, e io sono venuto a motivo delle tue parole». ma il capo del regno di Persia m'ha resistito 21 giorni, però, ecco, Michael, uno dei primi capi, è venuto in mio soccorso e io sono rimasto là presso il re di Persia. Ed ora sono venuto a farti comprendere ciò che avverrà al tuo popolo negli ultimi giorni, perché è ancora una visione che concerne l'avvenire. E mentre egli mi rivolgeva queste parole, io abbassai gli occhi al suolo e rimasi muto. Ed ecco uno che aveva sembianza d'un figliol d'uomo mi toccò le labbra. Allora io aprii la bocca, parlai e dissi a colui che mi stava davanti: «Signor mio, a motivo di questa visione m'ha colto lo spasimo e non m'è più rimasto alcun vigore. E come potrebbe questo servo dal mio signore parlare a cotesto signor mio? Poiché ormai nessun vigore mi resta e mi manca fino il respiro». Allora colui che aveva la sembianza dell'uomo mi toccò di nuovo e mi fortificò, e disse: «O uomo grandemente amato, non temere, la pace sia teco, sii forte, sii forte». E quando egli ebbe parlato meco, io ripresi la forza e dissi: «Il mio Signore parli pure, poiché tu m'hai fortificato». Ed egli disse: «Sai tu perché io sono venuto da te? Ora me ne torno a combattere col capo della Persia, e quando io uscirò a combattere, ecco che verrà il capo di Yavan, ma io ti voglio far conoscere ciò che è scritto nel libro della verità, e non v'è nessuno che mi sostenga contro quelli là». Daniele, capitolo undicesimo. «Nessuno, v'è nessuno che mi sostenga contro quelli là, tranne Michael vostro capo, e io il primo anno di Dario, il Medo, mi tenni presso di lui per sostenerlo e difenderlo. Ed ora ti faccio conoscere la verità. Ecco, sorgeranno ancora in Persia 3 re, poi il quarto diventerà molto più ricco di tutti gli altri, e quando sarà diventato forte per le sue ricchezze, solleverà tutti contro il regno di Yavan. Allora sorgerà un re potente che eserciterà un gran dominio e farà quel che vorrà. Ma quando sarà sorto il suo regno, sarà infranto e sarà diviso verso i 4 venti del cielo. Esso non apparirà alla progenie di lui, né avrà una potenza pari a quella che aveva lui, giacché il suo regno sarà sradicato e passerà ad altri, non ai suoi eredi. E il re del mezzogiorno diventerà forte, ma uno dei suoi capi diventerà più forte di lui e dominerà, e il suo dominio sarà potente, e alla fine di vari anni essi faranno lega assieme, e la figliuola del re del mezzogiorno verrà al re del settentrione per fare un accordo, ma essa non potrà conservare la forza del proprio braccio, né quelli e il suo braccio potranno resistere, e lei e quelli che l'hanno condotta e colui che l'ha generata e colui che l'ha sostenuta per un tempo saranno dati alla morte. E uno dei rampolli delle sue radici sorgerà a prendere il posto di quello. Esso verrà all'esercito, entrerà nelle fortezze del re del settentrione, verrà alle prese con quelle e rimarrà vittorioso. E menerà anche in cattività in Egitto i loro dèi con le loro immagini fuse e con i loro preziosi arredi d'argento e d'oro, e per vari anni li terrà lungi dal re del settentrione. E questi marcerà contro il re del mezzogiorno, ma tornerà nel proprio paese. E i suoi figliuoli entreranno in guerra e raduneranno una moltitudine di grandi forze. L'un d'essi si farà avanti, si spanderà come un torrente e passerà oltre. Poi tornerà e spingerà l'ostilità fino alla fortezza del re del mezzogiorno. Il re del mezzogiorno si inasprirà e si farà dinanzi e muoverà guerra a lui, al re del settentrione, il quale arrotolerà una gran moltitudine, ma quella moltitudine sarà data in mano del re del mezzogiorno. La moltitudine sarà portata via e il cuore di lui si inorgoglirà. Ma per quanto ne abbiamo abbattuto delle decine di migliaia, non sarà per questo più forte. E il re del settentrione arrotolerà di nuovo una moltitudine più numerosa della prima, e in capo a un certo numero d'anni egli si farà avanti con un grosso esercito e con molto materiale. e in quel tempo molti insorgeranno contro il re del mezzogiorno, e degli uomini violenti di fra il tuo popolo insorgeranno per dar compimento alla visione, ma cadranno. E il re del settentrione verrà, innalzerà dei bastioni e si impadronirà di una città fortificata, e nelle forze del mezzogiorno, nelle truppe scelte, avranno la forza di resistere. E quelli che sarà venuto contro di lui farà ciò che gli piace, non essendovi chi possa stargli a fronte, e si fermerà nel paese splendido, il quale sarà interamente in suo potere. Egli si proporrà di venire con le forze di tutto il suo regno, ma farà un accomodamento col re del mezzogiorno e gli darà la figliola per distruggere il regno, ma il piano non riuscirà e il paese non gli apparterrà. Poi si dirigerà verso le isole e ne prenderà molte, ma un generale farà cessare l'opprobrio che gli voleva infliggergli e lo farà ricadere addosso a lui. Poi il re si dirigerà verso le fortezze del proprio paese, ma inciamperà, cadrà e non lo si troverà più. Poi, in luogo di lui, sorgerà uno che farà passare un esattore di tributi attraverso il paese, che è la gloria del regno, ma in pochi giorni sarà distrutto non nell'ira né in battaglia. Poi in luogo suo sorgerà un uomo spregevole a cui non sarà stata conferita la maestà reale, ma verrà senza rumore e si impadronirà del regno a forza di lusinghe. E le forze non inonderanno il paese, saranno sommerse davanti a lui, saranno infrante come pure un capo dell'alleanza, e nonostante la lega fatta con quest'ultimo agirà con frode, salirà e diverrà vittorioso con poca gente. E senza rumore invaderà le parti più grasse della provincia e farà quello che non fecero mai nei suoi padri e nei padri dei suoi padri, distribuirà bottino, spogli e beni e mediterà progetti contro le fortezze, questo per un certo tempo. Poi accoglierà le sue forze e il suo coraggio contro il re del mezzogiorno e mediante un grande esercito, e il re del mezzogiorno si impegnerà in guerra con un grande e potentissimo esercito, ma non potrà tener fronte, perché si faranno delle macchinazioni contro di lui. Quelli che mangeranno alla sua mensa saranno la sua rovina, il suo esercito si dileguerà come un torrente e molti cadranno uccisi. E quei due re cercheranno in cuor loro di farsi del male e alla stessa mensa si diranno delle menzogne, ma ciò non riuscirà perché la fine non verrà che al tempo fissato. E quegli tornerà al suo paese con grandi ricchezze, il suo cuore formerà dei disegni contro al patto santo ed egli li eseguirà. Poi tornerà al suo paese. Al tempo stabilito, egli marcerà di nuovo contro il mezzogiorno, ma quest'ultima volta la cosa non riuscirà come la prima, poiché delle navi di Chitin muoveranno contro di lui ed egli si perderà d'animo, poi di nuovo si indignerà contro il patto santo ed eseguirà i suoi disegni e tornerà ad intendersi con quelli che l'avevano abbandonato il patto santo. Delle forze mandate da lui si presenteranno e profaneranno il santuario, la fortezza, sopprimeranno il sacrificio continuo e vi collocheranno un'abominazione che cagiona la desolazione, e per via di lusinghe corromperà quelli che agiscono ampiamente contro il patto, ma il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà. E i servi fra il popolo ne istruiranno molti, ma saranno abbattuti dalla spada e dal fuoco, dalla cattività e dal saccheggio per un certo tempo, e quando saranno così abbattuti, saranno soccorsi con qualche piccolo aiuto, ma molti si uniranno a loro con finti sembianti. E di quei savi ne saranno abbattuti alcuni per affinarli, per purificarli e per imbiancarli sino al tempo della fine, perché questa non avverrà che al tempo stabilito. E il re agirà a suo talento, si estollerà, si magnificherà al di sopra d'ogni Dio e proferirà cose inaudite contro l'Iddio degli dèi, prospererà finché l'indignazione sia esaurita, poiché quello che è decretato si compirà. Egli non avrà riguardo agli dèi dei suoi padri, non avrà riguardo né alla divinità
favorita delle donne, né ad alcun dio, poiché si magnificherà al di sopra di tutti, ma onorerà l'Iddio delle fortezze del suo luogo di culto, onorerà con oro, con argento, con pietre preziose, con oggetti di valore, un dio che i suoi padri non conobbero, ed agirà contro le fortezze ben munite, aiutato da un dio straniero. Quelli che lo riconosceranno, egli ricolmerà di gloria e li farà dominare su molti e spartirà fra loro delle terre come ricompense. E al tempo della fine, il re del mezzogiorno verrà a cozzo con lui e il re del settentrione gli piomberà addosso come la tempesta, con carri e cavalieri e con molte navi, e penetrerà nel paese. E tutto inondato passerà oltre ed entrerà pure nel paese splendido, e molte popolazioni saranno abbattute, ma queste scamperanno dalle sue mani, Edom, Moab e una parte del principale dei figliuoli di Amon. Egli stenderà la mano anche su diversi paesi, e il paese d'Egitto non scamperà, e si impadronirà dei tesori d'oro e d'argento e di tutte le cose preziose dell'Egitto, e i Libi e gli Etiopi saranno del suo seguito. Ma notizie dall'Oriente e dal Settentrione lo spaventeranno, ed egli partirà con gran furore per distruggere e votare lo sterminio molti, e pianterà le tende del suo palazzo fra i mari e sul bel monte santo. Poi giungerà alla sua fine e nessuno gli darà aiuto.
Daniele capitolo dodicesimo. E in quel tempo sorgerà Micael, il gran capo, il difensore dei figliuoli del tuo popolo, e sarà un tempo d'angoscia a quale non s'ebbe mai da alcun quando esistono nazioni fino a quell'epoca, e in quel tempo il tuo popolo sarà salvato, tutti quelli cioè che saranno trovati scritti nel libro, e molti di coloro che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna e gli altri per l'opprobrio, per un'eternità di infamia. E i savi risplenderanno come lo splendore della distesa, e quelli che ne avranno condotti molti alla giustizia risplenderanno come le stelle in sempiterno. E tu, Daniele, tieni nascoste queste parole e sigilla il libro sino al tempo della fine. Molti lo studieranno con cura e la conoscenza aumenterà. Poi io, Daniele, guardai, ed ecco due altri uomini in piedi, l'uno di uno sulla sponda del fiume e l'altro di là sull'altra sponda del fiume. E l'un d'essi disse all'uomo vestito di lino che stava sopra le acque del fiume: «Quando sarà la fine di queste meraviglie?» Ed io udii l'uomo vestito di lino che stava sopra le acque del fiume, il quale, alzata la mano destra e la mano sinistra al cielo, giurò per colui che vive in eterno che ciò sarà per un tempo, per dei tempi e per la metà d'un tempo, e quando la forza del popolo santo sarà interamente infranta, allora tutte queste cose si compiranno. E io udii, ma non compresi, e dissi: «Signore mio, quale sarà la fine di queste cose?» Ed egli rispose: «Va, Daniele, poiché queste parole sono nascoste e sigillate sino al tempo della fine. Molti saranno purificati, imbiancati, affinati, ma gli empi agiranno impiamente e nessuno degli empi capirà, ma capiranno i savi. E dal tempo che sarà soppresso il sacrificio continuo e sarà rizzata l'abominazione che cagiona la desolazione, vi saranno 1290 giorni. Beato chi aspetta e giunge al 1335 giorni. Ma tu avviati verso la fine. Tu ti riposerai e poi sorgerai per ricevere la tua parte d'eredità fino alla fine dei giorni».